Ci siamo, possiamo ripartire. A te la parola, Franco, e
Sì.
scusa se ti ho interrotto prima.
No, hai fatto soltanto bene a farlo. Ma io ho quasi terminato, nel senso che stavo dicendo che le interpretazioni poi sono libere, vivono nella libertà, anche se riguardano in qualche modo la prassi storicamente informata. Certamente c'è da chiedersi se è necessario arrivare a una prassi storicamente informata per fare un'esecuzione di questo genere, se l'interpretazione di Richter magari non sia più appropriata, magari, no, alla scrittura musicale, se il tipo di articolazione, di linguaggio che viene espresso da Koopman sia più efficace per rendere giustizia alla scrittura di Bach o meno, e così via. Ci sono moltissime domande che si possono porre, e per fortuna abbiamo un grande direttore d'orchestra, un eccellente organista con noi, per cui lui magari sicuramente può darci delle risposte adeguate che io non so dare, però ecco, vi lascio proprio la parola su questo.
Io vorrei solo sottolineare due punti in questo ascolto comparato. È anche un bel esperimento ermeneutico, se vogliamo, interpretazione senza sapere troppo di chi ha fatto cosa. Ma i due punti che vorrei sottolineare sono innanzitutto l'uso dello strumento. Questo è decisivo in questo repertorio, perché cambia fondamentalmente non solo l'approccio tecnico, ma anche proprio il tipo di fruizione. Già Franco faceva riferimento a come lo strumento è accordato, che questo è un punto fondamentale per noi che ci occupiamo di questa musica. Perché un'accordatura non omogeneizzata, cioè non equabile, per intenderci, quando voi sentite suonare un pianoforte accordato equabile. Cosa significa equabile? Che ci sono 12 semitoni nell'ottava da do a do, e questi semitoni sono matematicamente suddivisi in maniera uguale fra loro, quindi sono 12 semitoni uguali fra loro. Mentre in tutti i temperamenti antichi, quelli che si sono usati, temperamento è il modo di accordare un'ottava. Esistono 200-300 tipi di temperamenti diversi. Infatti noi quando affrontiamo un repertorio, la prima domanda che ci si fa è: che diapason usare? Il diapason è l'altezza assoluta dell'A, no? Quello che dicevo prima, che nell'organo di Koopman è molto alto, appunto. Però cosa vuol dire che è molto alto? È un suono molto teso, non so se avete notato questo. Cioè, nell'esecuzione di Richter è molto classica, smussata, arrotondata, per così dire, mentre l'esecuzione di Koopman è molto più angolosa, scattante. Questo è anche dovuto al diapason molto alto. È un diapason assolutamente abnorme. Nessuno oggi userebbe un diapason 495. Però quell'organo lì, tra l'altro che io ho suonato, un organo meraviglioso, ad Amburgo, alla Jacobikirche, è accordato così, nessuno ha osato toccarlo, modificarlo o modernizzarlo, per fortuna. Quindi cosa vuol dire questo però? Che all'interno dell'ottava ogni semitono è diverso dall'altro. Ve lo potrei esemplificare meglio avendo uno strumento, però per capirci è un'esecuzione più colorata, nel senso che ogni accordo suona in modo diverso da un accordo diverso, nel senso, uno strumento temperato, se voi sentite un accordo di Do maggiore e Sol maggiore, non avendo l'orecchio assoluto, per voi sono esattamente equivalenti. L'effetto è esattamente lo stesso. Su un organo non equabile, quindi temperato, ogni accordo suona in modo diverso. Io potrei, anche senza l'orecchio assoluto, riconoscere un accordo rispetto all'altro, proprio perché suonano in maniera diversa, essendo il rapporto all'interno dei semitoni tra loro diverso. E infatti in tutta la musica antica si può suonare solo in alcune tonalità, cioè non esistono pezzi con, per chi qualche rudimento musicale, pezzi con 5 diesis in chiave o 7 diesis in chiave o 5 bemolli nella musica antica, proprio perché usando determinati tipi di temperamento non era possibile, risulterebbe tutto stonato per intenderci. Mi piaceva questo, mentre ascoltavamo Carlo mi diceva, sembra stonato, in effetti è quello che si vuole ottenere. Tornando alla mia esperienza frescobaldiana, il punto era esattamente questo, sentite una toccata cromatica, un ricercare cromatico di frescobaldi. Cosa vuol dire cromatico? Lui sfrutta proprio i passaggi tra semitoni. Su uno strumento temperato, equabile non vuol dire assolutamente nulla, è come plastificarlo, è come standardizzare. Su uno strumento dell'epoca l'effetto è dirompente. Questo un aspetto è la scelta dello strumento. L'altro è, e torniamo proprio al nostro tema, è Richter suona quello che è scritto, esattamente. Cioè, all'inizio sapete, tarara, tararara. Che cos'è questo tarara? È un abbellimento, è un'ornamentazione che Bach usa, si chiama mordente inferiore tecnicamente, cioè è una nota ribattuta su se stessa con un passaggio alla nota immediatamente inferiore. Però Richter, grandissimo musicista, su questo non discuto, ma non conosceva probabilmente la trattatistica dell'epoca, perché in molti trattati si sa come interpretare questi segni di ornamentazione. E Koopman è molto più vicino a un'idea antica, perché si muove più liberamente. Lui non suona tarara, tarara, ma suona tarara, cioè fa un effetto retorico. E poi il resto anche, Richter è molto a tempo, suona, invece Koopman fa come dei gesti, che corrispondono all'idea di toccata. Abbiamo ascoltato una toccata e fuga, no? Toccata voleva dire, per un compositore dell'epoca, improvvisare essenzialmente. Bach sicuramente improvvisava questa musica, e qualcuno poi qualche allievo era presente, gliel'ha scritta e poi si è tramandata in qualche modo.
Questo è il punto su cui volevo fermare un attimo. Che cosa intendiamo per documento? Perché il problema non è se io sono fedele o non sono fedele, questo è un problema, certo, te lo puoi chiedere, più che legittimo, anzi è virtuoso chiedercelo, ma il problema che precede questo è lui che cosa intendeva, cioè che rapporto c'era tra lo scrittore e il documento, che poi io magari mi immagino di dover interpretare come se quello scrittore mi avesse dato questo documento per dire devi fare così. Ma se lui non aveva nessuna intenzione di dire questo, se per lui il documento era un appunto,
certo.
Se per lui il documento era un tentativo di indirizzo, ma che poteva essere variato, lui stesso poteva variare. E questo è fondamentale, perché non lo sappiamo. Possiamo dire che in generale però questo elemento c'è sempre, cioè come recitavano gli attori di Shakespeare i suoi versi e come li recitava lui. Ci immaginiamo che c'era un testo canonico, come sarebbe oggi per un regista. Chiaro che un regista non tollererebbe che un attore cambiasse certe frasi, certe parole, no? Essere o non essere, come c'è, un dubbio. E se Shakespeare una sera lo faceva così? Cioè se per lui il testo non era canonico nel senso della riproducibilità tecnica, appunto, automatica, ma era un'indicazione, era un modo per dire vai per questa strada, no? Tanta musica contemporanea pure è fatta così, no? Che è aleatoria.
L'alea.
È l'alea. Cioè, io ti suggerisco di fare questa cosa, poi vedi tu però, perché puoi anche variarla, puoi anche non farla così. E la stessa cosa è, se tu la proietti nell'antichità, cosa voleva dire un dialogo di Platone? Cos'era un dialogo di Platone? C'erano i diritti d'autore? Come circolava? Che cosa vuol dire che era stato pubblicato? Ma pubblicato in che senso? Che uso ne facevano? Che cosa faceva il lettore? Noi non ne sappiamo niente in realtà, no? Perché quel mondo si è inabissato. Però c'è un dato di fatto che è rimasto. No, sei inabissato, ma è rimasto. E allora il fatto è che là dove è rimasto e viene reincarnato, perché sono vere e proprie reincarnazioni, una delle domande che ci si può... Una domanda è sono fedele, non sono fedele, lo sto, come dire, fraintendendo completamente. Certo, ma l'altra grande domanda prima si diceva chiacchierando fra noi, perché poi chi taglia la testa al toro è l'esecuzione, lì devi decidere come lo vuoi fare. E quando tu devi decidere, non puoi non tener conto del mondo in cui sei, del gusto che hai ricevuto dalla tradizione e che oggi si è rinnovato. Faccio un esempio per tutti, che so benissimo essere, per altri non, altri non mi seguirebbero. A me, quando i concerti classici di Beethoven o di Mozart o di Haydn vengono eseguiti sul forte piano, mi viene nervoso. Proprio dico, ma perché? Ma perché io devo subire questo? Quando abbiamo dei pianoforti meravigliosi. Ecco, questo non è certamente filologico, no? Però è un modo, non dico che sia quello giusto, dico un'emozione, no? Se c'è, puoi scegliere, questa è un'esecuzione filologica, se c'è il pianoforte che non è il doppio scappamento, e qua c'è un Pleyel chopiniano, ma no, fatemi sentire quello che godo di più, insomma.
Ho un'obiezione, posso?
Certo.
No, è interessante, questo è un punto centrale sicuramente. Alla fine le interpretazioni, lo vedremo, si equivalgono da un punto di vista di principio, proprio perché il testo è aperto di sua natura, non si può mai chiudere, tantomeno un testo musicale. La mia obiezione è quando, per esempio, abbiamo i famosi metronomi di Beethoven, che tutti dicono sono ineseguibili, perché in genere sono metronomi molto veloci, da lui stesso segnati. Beh, era l'inizio del metronomo di Mels, siamo nei primi anni dell'Ottocento, e lui che voleva essere sicuro che chi venisse dopo a eseguire la sua musica la facesse secondo le sue intenzioni, in maniera molto precisa segnava tutti i metronomi. Solo che questi metronomi sono spesso quasi ineseguibili, sia con l'orchestra che col pianoforte. Però c'è tutto un movimento su questa questione. Su un pianoforte d'epoca è possibile eseguire. Quindi è una scelta di fondo alla fine. Tu dici giustamente, dal tuo punto di vista, io preferisco lo Steinway, suona meglio, è vero, è più ricco di armonici, è uno strumento completamente diverso. Però allora dovremmo anche dire a Pavan, allora però devi eseguire la musica di Bach con la chitarra. E qui sentiamo cosa ci dice.
No, ma lui ha già detto che c'è libertà e ognuno se ne assume la responsabilità.
Esatto.
Guarda, proprio a questo proposito, se vogliamo sentire un altro tipo di esecuzione, riguarda proprio la musica di Bach sulla chitarra. E cioè il fatto che Bach per lungo tempo, nel corso del Novecento, è stato conosciuto per le sue opere liutistiche o comunque anche per altri strumenti come il violino e il violoncello eseguite sulla chitarra grazie a un interprete molto importante che è stato Andrés Segovia. La registrazione che voglio farvi sentire, che dovrebbe essere la numero 3, sì, è la numero 3, è seguita poi da un'interpretazione di Hopkinson Smith, che è un liutista molto noto, ancora in vita.
Ti chiedeva se tu avessi studiato con lui.
No, ho fatto degli incontri, delle masterclass, ma io ho studiato soltanto alla Scuola Civica a Milano con Paul Beyer, che è stato un allievo di Diana Poulton, una delle grandi donne che hanno fatto la musica antica nel Novecento. E in questo caso però assistiamo a un paradosso, cioè Smith suona un tiorba, diciamo, tedesca, quindi neanche un liuto, ma entrambi non stanno eseguendo musica per liuto, cioè stanno eseguendo un movimento da una delle suite per violoncello di Bach, che Segovia trascrive sulla chitarra e Smith esegue sul liuto. Questa è un'altra frontiera, diciamo, della prassi storicamente informata, che in qualche modo pretende di dire, va bene, sì, se in quel periodo un liutista avesse deciso di suonare la musica di Bach sul suo strumento, l'avrebbe normalmente trascritta. Effettivamente Bach lo fa, cioè una delle sue composizioni per violoncello è veramente una trascrizione, ne fa poi una trascrizione straordinaria per il liuto, oltretutto l'autografo della composizione per cello è andata persa, invece quella per l'originale, per parlare di originale, l'autografo per meglio dire, per liuto è rimasto conservato. Ecco, però anche in questo caso si aggiunge un altro punto di domanda. È lecito? Cioè possiamo farlo, possiamo trascrivere? Lascio poi aperta la domanda a voi. Non vi dico cosa penso io per il momento, però intanto sentiamo magari un minuto di Segovia, è una vecchia registrazione dal vivo, per cui spero che si senta, insomma, in qualche modo. Ho visto che Florinda comunque vi ha già mandato il link eventualmente.
Lui è Lucan.
Le pubblicità ovviamente prima.
È arrivato nella nostra
su YouTube. Ecco. Ecco, mi dispiace molto anche in questo caso interrompere e cederei appunto a Florinda, grazie, scusami, è sempre doloroso, e di sentire subito invece il numero 4, che è la versione di Hopkinson Smith, spero che non ci siano pubblicità anche qui, scusatemi.
Potete comprare un contropagotto?
Ecco, benissimo, poi per chi volesse può sentirlo integralmente, ovviamente. Sottolineo solo due cose. Allora, essendo la composizione scritta per violoncello, entrambi gli esecutori, o chi per loro, hanno deciso di cambiare alcune note, aggiungerne soprattutto, in un modo, diciamo, ottocentesco, mi verrebbe da dire, da parte di Segovia, che comunque cambia anche in alcune sezioni il dettato originale di Bach, mentre Hopkinson Smith utilizza uno strumento antico, contemporaneo e coevo di Bach, aggiungendo un contrappunto, diciamo, un pochino più nello stile. Mi chiedo e vi chiedo, secondo voi, se questa è una, in entrambi i casi, se sia una via da seguire, da imitare, da poter sostenere, insomma.
Ma la seconda esecuzione, tu hai già detto lì la cosa più importante, secondo me, quando tu sottolinei che c'è una prassi musicale che è di un certo tempo. Sappiamo benissimo, no, che per lungo tempo c'è la prassi positiva di scrivere rapidamente il canto, il basso continuo con i numeri, e poi lo realizza chi lo realizza, e lo realizza con variazioni, con integrazioni. Allora, questo è importante, è interessante, perché dimostra una consapevolezza storico-critica che non è certamente da buttare via, cioè sapere come si faceva quella musica in quel tempo e non permettersi, come dire, di deviare da questo parametro, sempre che l'intenzione sia quella appunto di riprodurre con una ragionevole, come dire, coscienza e sapienza, no? Però io continuo a pensare che, così come noi facciamo del linguaggio in cui l'espressione Santo Dio può prendere tutte le espressioni di questo mondo, no? E se anche dentro una commedia famosa io però posso tirarla fuori, anche per la musica io sarei qui, credo, vicino all'interpretazione della libertà, no? Come diceva prima Franco Pavanna, forse in una maniera eccessiva, io permetterei tutto, ma proprio tutto, anche perché credo che si siano permessi di tutto, in realtà, anche quando credevano di essere tanto filologi, sempre che l'effetto sia, come dire, condiviso, il che può essere condiviso, non condiviso, motivo di infinita. Però noi siamo fatti delle parole antiche, siamo fatti... Il fondamento del discorso che cerchiamo di fare, ma che poi abbiamo deviato, lo riprenderemo, è la sapienza poetica. È quello che Vito Lico chiamava la sapienza poetica. Che cos'è la sapienza poetica? Io oso dire che questo problema ha risuonato sin dal primo anno di Macri in quelle che noi chiamiamo, in quella che noi chiamiamo il seminario delle arti dinamiche, che è quello che sta a cuore a Florinda, ma non soltanto a Florinda, naturalmente, a Tommaso, a tanti di noi. Il seminario del... Quali sono? Cioè, qui la nozione di arte non è estetica, non è una visione dopo Aristotele, l'estetica del bello o del sublime di Kant. No, qui è proprio che cosa tu fai, no? Cioè la sapienza poetica è il tuo corpo originario, il tuo bestione che ti porti dietro dalla natura, però coltivato ed educato dalla parola, che la parola non è la parola, è qualche cosa che si trasforma completamente, continuamente, che rimanda indietro perché rimbalza in avanti. Ecco perché io credo, da un lato, che ci sia la legittimità appunto di cambiare, io invece voglio suonarlo col vibrafono, no, è la tromba, no, vabbè, vediamo come viene, no? Ti emoziona, no? Per dire così, hai provato un piacere, ti sembra una schifezza, no? Non lo facciamo. Ma quello che insisto nel dire, e che è forse più provocatorio, è che non è una gran novità, perché in realtà noi non facciamo mai niente altro che trascrivere, riprodurre, reincarnare e reimmettere. E ogni rappresentazione del Macbeth è una nuova rappresentazione, ogni esecuzione della nonna di Beethoven è una nuova esecuzione, che sconta quello che ha, quello che è di vivente, ma quello che è di vivente viene da tempi, è appunto dalla sapienza poetica, dalle origini, delle origini che non hanno mai smesso però di reincarnarsi, e ogni reincarnazione è un'avventura, è un'avventura. Credo che anticamente, ecco, che dopo l'invenzione della coscienza storica, che è stata importantissima, per carità, ha cambiato la cultura, la coscienza storica dell'Ottocento, fine del Settecento. Adesso basta con la coscienza storica, cioè usiamo la coscienza storica per fare una cosa nuova ancora, dentro la coscienza storica, perché siamo tutti consapevoli, però con una libertà che è quella, oggi che non ci sono i generi, oggi che non ci sono più le schematizzazioni, perché ci sono altri mestieri, perché appunto ci sono altri strumenti. Questa cosa che insiste a dire Gianluca è importantissimo. Guarda che strumenti hai. Strumenti è anche l'aria, e anche come sta l'ambiente circostante, che siamo qui a Macri, e Macri ha la sua atmosfera come ogni cosa di questo mondo. E allora inevitabilmente la reincarnazione è una ripresa e un tradimento, una traduzione e un tradimento. Qui inviterei proprio a leggere Steiner, che appunto ha posto il grande problema: cosa vuol dire interpretare? Interpretare non è per necessità un tradimento, no? Perché tu vuoi tradire, ma perché hai già tradito anche quando dici voglio fare identico.
Come la traduzione è già tradimento.
Come la traduzione è già tradimento. Quindi, mi fermo qui perché sennò...
D'accordo. La questione della libertà, anzi, è uno dei cavalli di battaglia dell'HIP. proprio perché, come dicevo prima, sembra che Richter segue esattamente, pedissequamente il testo scritto, no? Come una lettura letterale, mentre Kaufman sembra alludere ad altri mondi, al mondo della retorica, appunto il gesto, no? La gestualità nella musica. E quindi libertà assolutamente sì, e tutte le interpretazioni si equivalgono, anche su questo ci troviamo assolutamente. E la mia questione è se c'è un limite che fa dire è ancora Bach o non è più Bach, perché a un certo punto se identifichiamo l'opera associandola a una autoralità, ci deve essere un limite, perché se leggiamo Dante Alighieri in una parafrasi, non è più Dante Alighieri, perché Dante Alighieri non è solo quell'autore lì, ma è anche i suoi versi.
Quindi c'è un punto da dire su questa cosa che tu osservi giustissimamente, dipende moltissimo da quello che tu intendi fare, perché se tu intendi fare Bach, c'è una tradizione, c'è una storia, ci sono delle enciclopedie di erudizione, ma no, questo non è l'unico Bach che c'è. C'è il Bach, per esempio, del direttore del Conservatorio di Milano di tanti anni fa, che lo imitava, che usava il contrappunto di Bach, e che poi si è stufato e ha detto basta, sempre una serie di scatole che si ripetono sempre uguali. Allora lì c'è Bach, lì non c'è Bach. Quanto Bach hai dentro tu?
E dipende dall'interprete, poi
Che tu non sai, che tu non... ci sono tanti. Allora, un conto è quando tu ti proponi di dire questo è nella storia, no? È la stessa cosa che fai con Aristotele. Ma quando a me capita di fare lezioni teoretiche, no? Quelle che sono produzioni di senso filosofico, e mi servo di Fichte, di quello che sia. Posso anche non dirlo agli studenti che è Fichte. Io lo so che è Fichte, ma non è più Fichte. No? È una frase di Fichte che mi ha suonato bene, che mi ha giocato bene dentro, no? Con la quale mi sono espresso. Certo, è sempre lui, certo.
È il tuo Fichte.
È il mio Fichte, esattamente. Ma questo è... Ognuno ha l'altro e il suo l'altro, no? Come era tuo fratello, ma adesso lo dico io, era il mio fratello, no? Non lui. No? E questo indubbiamente libera un po' la mente, no? Da troppi pregiudizi o da troppe ossessioni. Va benissimo quello che dice, faccio l'esecuzione, voglio fare il più possibile. Sono consapevole, è cambiato tutto, anche gli strumenti, anche l'aria intorno, anche i vestiti, no? Certo, le signore avevano tanti...
Adesso aggiungiamo le note. Dai. Se posso, proprio perché si citavano alcune, scusate, provo, devo fare questa cosa bizzarra di provare a girare o venire là. Lo so, benissimo, infatti me ne hanno parlato, Francesco sa che... Ecco, allora, una cosa che pensavo, mentre vi ascoltavo su questi ultimi passaggi, anche alla luce del fatto che sia stato evocato il... Evocate alcuni passaggi dei nostri precedenti passati seminari di arte dinamica. Allora, due cose. Quello che mi sembra emergere con una chiarezza veramente per me importante, insomma, cioè che mi aiuta, no? È il fatto che l'avventura di cui stiamo parlando, filologia, filosofia, musica, sia un'avventura proprio tutta occidentale, oltre che tutta moderna. Quindi, come ha detto già prima Gianluca Capuano. E forse non si tratta di uscirne trovando l'escamotage, la risoluzione, come dire, continuando a stare dentro al problema della nostra modernità, ma si tratta forse di vedere che già ciò che voi dite, Simi, Capuano, Pavan, indica una via di uscita dai problemi della modernità. Un'uscita che forse ha a che fare con questa plurivocità del rapporto con quella che si chiama tradizione e con quella che si chiama poi la storia, la filologia, il rapporto coi testi, no? Un'uscita che si appella appunto alla ipotesi di Pavan. Puoi fare ciò che non fai mai altro che ciò che vuoi e puoi con gli strumenti che hai. Ecco il tema, la responsabilità dell'humanitas storica che noi siamo ed ereditiamo nelle sue forme è quella di ostendere i propri strumenti, no? E dire che lo faccio con questi strumenti, questo è il mio presente ed è il mio modo di reincarnare o reincorporare un passato che io riconosco come tale, no? Che fuori da questo mio riconoscimento non esiste, e questo vale per tutti i testi. Una cosa che mi viene in mente a conferma di questa peculiarità tutta nostra della questione è che, ad esempio, prima Simi diceva che ne sappiamo noi di come Shakespeare stesso o i suoi attori, no? Recitavano. Non lo sappiamo.
Più o meno lo sappiamo.
Esatto, lo sappiamo in una ricostruzione. Sì. Lo sappiamo in una ricostruzione. Allora, questo mi viene in mente. Se penso ad esempio alla commedia dell'arte, e lì siamo poi sul confine, noi sappiamo che la messa in scena, il problema è quello dell'esecuzione. È quello dell'esecuzione, cioè come si mette in scena, come si mette in musica, diceva prima Capuano, no? Cioè come si fa, ecco la questione delle arti dinamiche, quella cosa che eredito, come la si reincarna, la si fa rivivere. Allora, nella nostra tradizione tutta occidentale, la questione dell'esecuzione è trascuratissima, ecco perché sorge il problema. Questo vale per il teatro, la recita teatrale, quella che noi chiamiamo di prosa, per la messa in scena di quella che noi chiamiamo invece il teatro lirico, perché noi abbiamo questa distinzione che altrove non c'è, non esiste, è tutta nostra, tutta europea, diciamo. E quindi noi abbiamo un problema di buco, di carenza di informazioni o di trasmissione rispetto a questa. Mentre invece, se si guarda ad esempio come si fa la musica in senso principalmente acustico-sonoro, insomma, come diceva Gianluca, ma anche poi la musica in senso teatrale, cioè teatro, danza, musica, in altre parti del pianeta, che non hanno un rapporto con il testo, con la scrittura, con ciò che si tramanda, col contenuto da tramandare, di cui poi ti devi domandare quale sia la verità, no? Che è il nostro problema. Qual è il vero contenuto di questo testo scritto, no? Ecco, questo è il nostro problema. Altrove invece, ad esempio, penso, che ne so, a certe forme della musica tradizionale indiana, di cui abbiamo un po' parlato negli anni passati, ma poco, dove la trasmissione si basa tutta, cioè la tradizione è tutta esecutiva. Cioè ti si insegna, quello se tu fai il musicista è perché impari, ad esempio, le tecniche del raga. Le tecniche del raga sono tecniche esecutive, perché ti si dice cosa devi fare, ma non ti si dice cosa devi fare come lo pensiamo noi, perché i raga sono legati all'ora del giorno, quindi devi cantare questo brano, diciamo così, che poi è assolutamente una cellula che viene infinitamente variata, come si canta all'alba, come si canta al pomeriggio, come si canta nella notte, quindi è tutto impregnato di corporeità esecutiva, proprio quella tradizione là. Quindi ciò che la tradizione tramanda in un certo tipo di scrittura, di testo, di documento, si appella ad un certo tipo di contenuto su cui sorgono tutti i problemi che per noi sorgono, no? Quelli della storia, del passato, del presente, in un altro tipo invece di strumento grafico, di segnatura, di trasmissione dunque del documento, quello che emerge è tutt'altro, cioè il contenuto di quel che viene scritto e tramandato è tutt'altro, e il problema dunque del rapporto col passato e col presente non c'è. Non c'è il problema della corretta interpretazione rispetto all'originale. Giro la videocamera.
No, io direi così, perché il testo è il maestro.
Esattamente, e così siamo alle politiche.
È il maestro vivente, no? Che dice, si suona così, guarda, vedi come faccio io, fallo tu, no?
E questo è però non è riproducibile.
No, questa è l'origine del jazz, no? Il jazz è cominciato così perché c'era il trattato di tromba o di cornetta, no? C'era uno che lo suonava così e gli altri che lo imitavano, poi si adattavano, come diceva Florinda, se lo suonavi dal barbiere, spesso nel negozio del barbiere c'erano questi qua, se lo suonavi sul battello, se lo suonavi perché c'era un po' di gente che ti ascoltava, allora variavi, allora inventavi. Questa è un'altra tradizione. Per questo è importante che tu torni, non dico adesso, al grafo, certo, alla rivoluzione del grafo, no? Che è una conseguenza della rivoluzione alfabetica. E questo è il problema.
Scusami, Gianluca, no, prego.
Ah, io volevo solo, ricollegandomi a quanto diceva Florinda, in realtà in Occidente abbiamo un'esperienza molto simile a quello che tu ci fai baluginare con le esperienze extraeuropee. Ed è proprio tutta la immensa, lunghissima storia della musica prima della scrittura, di cui non sappiamo niente, giustamente, perché non c'è un testo. Ma anche agli inizi della scrittura, quando i monaci cominciano a voler fissare in qualche modo, anche se con un mezzo non preciso, un po' spuntato, no? Questi neumi che suggeriscono la notazione musicale. Tu puoi leggere i neumi solo se già conosci la melodia, se no non la puoi riprodurre. È proprio il passaggio tra l'oralità e il testo scritto, diciamo. Ma poi una volta che si comincia invece a dire no, ma qua c'è un do e lì c'è un fa, e quindi i rapporti tra i suoni, le note, ecco che la strategia alfabetica, per quello io mi richiamo sempre a questo punto, è già totalizzante. E quindi poi hai un testo che sei condannato a riprodurre questo testo. Ogni riproduzione sarà diversa, continuamente in cammino, continuamente appunto nel vortice delle interpretazioni, ma quello che resta è la traccia, cioè il testo, una traccia.
È già nel passaggio dal mondo antico al mondo medievale, no? Esatto. Il Medioevo riproduce quel che ha, ma riproduce il testo di Aristotele, insomma, quella scrittura lì è quella lì, non è che ci puoi mettere delle altre parole, poi lo interpreti in tanti modi, ma c'è una traccia, come tu dici molto sì. Esattamente.
Pur nella diversità, è come un caleidoscopio, no? Esatto. Perché l'Aristotele degli Arabi è Aristotele. Ah,
beh, certo. E senza l'Aristotele degli Arabi ci sarebbe il nostro, sono infinite le avventure, no? Però è vero che l'Occidente in vari modi parte dal testo come verbum. In principio era il verbo, ci sono da fare. Mentre invece tutta la cultura che noi diciamo orientale in maniera molto vaga, naturalmente, si fonda per esempio su un testo dove ci sono solo dei tratti continuo e rotto. Sì. Non c'è una parola. La parola poi è il commento a questa serie di esametri che sono come una scrittura musicale. Quindi è infinita la faccenda.
Per esempio in Cina, io non sono un esperto di musica extraeuropea, ma ne so qualcosa. In Cina c'è un tipo di notazione musicale che è ideogrammatica, quindi si rifà un tot al linguaggio. Però con tutte le conseguenze del caso, perché come facciamo a parlare di una nota usando degli ideogrammi, no? Dobbiamo usare delle lettere alfabetiche. E siamo condannati a questo in qualche modo.
Perché noi crediamo che esista la nota.
Esatto.
Così come noi crediamo che esistano le parole. Questa era la grande ambiguità di Schoenberg, no?
Certo.
Che credeva davvero che ci fossero dei suoni fondamentali e quindi su quelli potevi fare l'arrangiamento dodecafonico, diciamo.
Scusate, l'ultimissima cosa. È vero che man mano che si afferma il testo, ci si allontana dalla corporità in qualche
esatto.
Perché il testo è una
un'altra corporità.
E i neumi nascono, l'etimologia di neuma è movimento, nutus, come la nutazione degli astri, non movimento. Esattamente, era il movimento. Voleva riprodurre quello che il Primicerius, il direttore dell'epoca, nell'aria disegnava con la mano. E poi c'è una precipitazione grafica di questo. Ma è un'epoca in cui la musica è tutt'uno col corpo. Si parla per i monaci di ruminatio, cioè loro pregano, ma col loro corpo, nel loro corpo. È come una mucca che rumina tutto il giorno, no? E, man mano, appunto, si instaura il testo e quindi poi la filologia deriva da questo, cioè il problema di stabilire qual è il testo, no? Originale, appunto il fantasma dell'originale.
Il problema è che non c'è stato mai.
Che non c'è stato mai. E quindi è un continuo inseguire questo, però in una istanza più astratta, non so come dire.
Intellettualistica.
Esattamente.
Come se la musica di Beethoven fosse, consistesse nelle note che lui ha scritto, quando lui per il primo sa benissimo, quando lo descrivono nelle notti d'estate dei vicini di casa che non ne possono più perché lui è sordo, urla come un pazzo e compone nudo per terra sul pavimento che ha queste enormi, e lo scopre che ti pare che lui pensa alle note. Le note sono l'espediente per metterlo lì al momento, no? Ma poi, appunto, come diceva Stravinsky, no? Quello che è scritto in musica non è quello che tu esegui, cioè quello che esegui non si può scrivere. È un suggerimento. Ma non...
Scusa, mi dai proprio un assist perfetto. Tornando all'HIP, il punto è questo. La notazione musicale occidentale è povera, dice poco del suono. Lo dice in modo schematico, lo dice in modo... appunto, seguendo determinate regole. E allora l'interpretazione cosa deve fare? Deve andare oltre la notazione, o meglio, deve integrarla.
Inevitabilmente, lo fa sempre.
Però. Lo fa sempre, giusto. Ma la HIP che cosa fa in più? Presuppone tutta una serie di saperi extra musicali che fino a poco prima non erano neanche all'orizzonte. E quindi io, per fare la prima nota della toccata e fuga in re minore, devo conoscere quel trattato che parla di quella figura e che è contemporaneo di Bach, no? E che mi diceva, no, ma eseguire in questo modo, in quest'altro modo. Proprio perché sapevano che il testo è povero e che una volta trasmesso alla generazione successiva avrebbero avuto difficoltà a leggere.
Ma questo è quello che succede in ogni scienza. Cioè, per Enrico, sì, l'uomo primitivo è il bestione. Noi oggi abbiamo decine di ominini, no? Che si sono evoluti via via. Quindi questo ha aumentato il nostro sapere. Perché sempre si tratta di quello, di quanto si...
della parcellizzazione.
Ma non abbiamo la benché minima idea di nessuno di questi ominini, cosa diavolo sentisse, provasse, vivesse, eccetera, eccetera. Quindi si arricchisce il sapere a detrimento della vita, o quantomeno della impossibilità di ricostituirsi nella vita, perché l'unica vita che si ricostituisce è la vita del sapere ora. E si dà uno sprofondo, che si dà una periodizzazione che dice 30.000 anni fa c'erano ancora, 40.000 anni fa c'erano ancora i Neanderthal, chissà perché sono scomparsi. Ma cos'era un Neanderthal? Buonanotte.
C'era Franco che voleva
entrare. Anche tu Neanderthal, perché noi abbiamo delle tracce di Neanderthal.
Ah sì, come dice Redi.
Sì, sì. Vai, vai.
Franco voleva intervenire, credo.
Sì, grazie. Sì, moltissime cose di nuovo sul piatto. Io volevo sottolineare però una questione, cioè che riallacciandomi a quello che stava dicendo Gianluca circa la tradizione occidentale, e che in fondo poi per lunghissimo tempo, fino almeno all'inizio dell'Ottocento, del XIX secolo intendo dire, l'insegnamento della musica avveniva un po' a bottega e si utilizzava moltissimo lo strumento della memoria. Come si coniugano la memoria e il suono? Questo è un problema molto grande, secondo me, che dovrebbe essere indagato. Vi faccio un esempio molto semplice, cioè Josquin des Prez, che è stato uno dei più grandi compositori della storia musicale d'Occidente, vissuto fra il 400 e il 500, XV-XVI secolo, insegnava la composizione cantando, cioè individuando, scusatemi, i migliori suoi allievi fra i cantori che aveva con sé nelle corti o nelle cantorie delle chiese, individuava i migliori talenti e insegnava loro a cantare e gli insegnava progressivamente poi clausole di contrappunto e di composizione. Allora, che poi venivano rielaborate attraverso la memoria. E questo è un sistema, guardate, che è stato usato per secoli. Noi oggi abbiamo perso completamente questa modalità, no? E il fatto che poi si lavori oggi in maniera completamente diversa ci allontana da questa modalità e dal modo di comprendere quel modo di apprendere, scusate un po' il gioco di parole. E la scrittura musicale, per tornare invece su questo, giustamente Gianluca diceva, ci dice poco, ed era però anche una scrittura molto diversa rispetto a quella che utilizziamo noi oggi, non solo graficamente, adesso non sto pensando più alla scrittura pneumatica, ma già a quella mensurale, cioè quella che ci permette di leggere più voci contemporaneamente e così via. Cambia molto nei secoli, addirittura c'erano... Ci sono stati periodi in cui non si riusciva più a leggere la musica scritta 40 anni prima, potete immaginare. Questo oggi per noi è molto importante da riconoscere, perché se non siamo in grado di leggere quel tipo di scrittura, facciamo una grandissima fatica a rendere il pensiero del compositore, non c'è niente da fare. Cioè, questo è un punto rilevante, e anche questo va a incidere sul suono, perché poi a noi quello che interessa in fondo, no, come è stato detto più volte oggi, è il risultato sonoro, cioè l'insieme di tutto questo lavoro che si fa filologico, non filologico, attraverso gli strumenti, poi produce qualcosa che noi sentiamo. E sto dicendo sentiamo per non dire altro. Cioè, se questo, diciamo, questo verbo include moltissime opzioni, no? Se vogliamo. Sì, ecco, volevo soltanto sottolineare questo. Credo che ci sia molto da riflettere. Io non sono giunto assolutamente a nessun tipo di conclusione, nonostante gli anni passati a combattere con notazioni antiche, strumenti antichi, strumenti più recenti, eccetera, non saprei dire esattamente quale possa essere la soluzione migliore. Secondo me non esiste. Però credo che se ci si riesce a concentrare, oltre che sul testo, no, musicale, che poi appunto ha tutti i suoi limiti, sulla produzione del suono, cioè su quello che ci permette in qualche modo di ricreare questo mondo che è rimasto un po' rimane un po' inerte sulla carta, ecco, forse questa potrebbe essere un'altra via di uscita, però mi rendo conto che è una questione troppo grande, insomma, per il tempo che abbiamo oggi. Poi magari la prossima volta ne possiamo parlare di più, se vuoi.
Volevo osservare questo. Quando tu ricordi benissimo Josquin des Prez, che sostanzialmente insegnava in maniera, come posso dire, come Ciabattino ti insegna a fare le scarpe. Cioè, in musica si fa così, no? È un artigianato, non c'è nessuna volontà di novità, no? Non c'è una idea moderna di creazione personale, soggettiva, magari addirittura in rottura con la frase. No,
figura. Cioè l'idea di genio.
Il genio, cioè, no. Ti insegno come si fa. Io ricordo un maestro di armonia che ho avuto per qualche tempo alla scuola musicale di Milano, che insegnava così. Cioè ti diceva, quando sei sul quarto grado, allora gli accordi possibili sono questo, devi scegliere uno dei. Se ne scegli uno, allora dopo succede. Era già tutto fatto. Era un modo appunto di insegnarti come si procede in musica, capisci? In universale, no? Modellato naturalmente su Haydn, su Beethoven, cioè erano modelli che tu prendevi e applicavi, cioè quando sei qui devi far così, perché allora lo fai tre volte, come fa Vivaldi, poi devi cambiare, e perché anticamente non c'era l'idea che la musica fosse un'attività creativa, singolare, soggettiva, personale, era fare bene le cose, che si fa bene in manicaretto, come si fa bene per campare, perché il musicista era, come dire, l'ultimo, veniva, era, diciamo, sulla soglia tra gli sguatteri e gli altri, insomma, era super sguattero, insomma, mangiava in cucina, insomma.
Ci sono degli studi interessanti oggi, proprio su quello che dice Carlo, di entrare in qualche modo nella mente del compositore, che spesso usava dei moduli, è vero, e intere epoche si basano su questo, in particolare la musica barocca.
Stravinsky ha detto, poverino, cosa è stato cattivo, ha detto di Vivaldi, ha scritto lo stesso concerto.
È un po' estremo, lo trovo.
Quello che ha scritto musica per il circo, direi che è un po' estremo anche questo.
No, ma la questione è che anche come lo vedi Vivaldi, perché poi torniamo a quello per renderlo interessante. Io solo due brevissime considerazioni su quello che dicevi prima, Franco. Allora, la memoria è qualcosa che è sempre in azione. Noi usiamo la memoria anche quando abbiamo a che fare con un testo scritto. La memoria è il nostro passato, è quello che abbiamo imparato, no? È qualcosa che direi quasi un trascendentale, qualcosa, non è che a un certo punto decidiamo di usare la memoria oppure di non usarla più, o di suonare a memoria. Ed era fondamentale nel momento proprio del passaggio alla scrittura. C'è tutto un periodo della storia della musica occidentale in cui la musica non si scrive. Noi abbiamo questa testimonianza di Isidoro di Siviglia nelle Etimologie, in cui lui dice qui suoni scrivi non possunt, perché i suoni non possono essere scritti. E quindi abbiamo questo gap dei primi secoli, diciamo dalla scrittura greca, che essenzialmente era la scrittura musicale greca, che era essenzialmente alfabetica.
Dei trattati teorici.
Dei trattati teorici, che però sono molto tardi, e abbiamo pochissimi esempi di musica greca scritta. Poi abbiamo questo gap, e poi abbiamo i primi neumi, però sono già al X secolo. Quindi abbiamo tutto questo gap in cui era la memoria, il serbatoio, era la biblioteca portatile di ognuno. E quindi Monaco insegnava al novizio, lui a sua volta insegnava al novizio, e però il testo transitava, perché si trasformava continuamente, esattamente come si presume fosse la tradizione omerica, no? Questa trasmissione del testo che si modifica man mano. Però, a un certo punto, determinate esperienze dell'Occidente musicali, pensiamo a Bach, alle sue alchimie numerologiche, sarebbero possibili queste senza una scrittura?
Modulare da tutte le parti, cosa che tu prima giustamente ricordavi non si poteva.
Infatti era assolutamente sperimentale, e osava con quell'opera, che però non era destinata a essere suonata. Era didattica, che noi la suoniamo in concerto e traduciamo il temperato, ma non è nessun senso.
Era parte integrale dell'esame di pianoforte dell'ottavo.
No? Tutti ci siamo passati.
Poi ti scelgono 24 ore prima quello che devi fare, no?
Questo anche è interessante. Oggi si propone in maniera totalmente astorica, per esempio, alcuni programmi di concerto. Ti fa l'integrale di Gesualdo, per esempio. Io lo trovo sempre ridicola questa cosa, fare le integrali. A parte che è un supplizio per il pubblico infinito, ma non si è mai fatto nella storia.
È assolutamente vero.
Perché si suonava la sinfonia numero 40 e poi, non so, l'ouverture di nozze, eccetera, eccetera. Lui faceva un movimento della sinfonia numero 40, poi c'era il famoso quartetto tal dei tali che suonava un movimento di un suo quartetto. Poi c'era la famosissima cantante XY che eseguiva un'aria, erano così, erano le accademie. Quindi pensate anche come la frizione della musica sia cambiata radicalmente. O come il pubblico era rumoroso, per esempio. Cioè, questo adesso per tornare più tra un po' il cerchio, sono tutti argomenti indagati dalla AIP. Questo in qualche modo, se non altro, una curiosità, è per curiosità storica.
Sì, certamente. La memoria, cioè, dobbiamo fare una pausa.
Non devi alzare la voce.
E poi facciamo... No, la questione della memoria si ricongiunge poi alla sapienza poetica, perché la memoria è tale perché tu, come dire, sei nel momento presente, perché vieni da un momento passato. Se non vedi il nesso, se perdi il nesso, vai in manicomio. Sei un essere umano perché batte le levare. È per questo che il ritmo fondamentale, diciamo così, è la struttura eterna della comprensione umana, che è linguistica, proto-linguistica, musicale, proto-musicale. Ma certamente se io non mi ricordo mentre parlo, sono molti malati, sono così, e non ricordano più quello che hanno fatto la mattina, no? E quindi non possono vivere, la loro vita è così contingente, cioè così priva di memoria, che non ha più nessuna direzione, nessun senso. E questa è la sapienza poetica.
C'è anche la ipernesia come patologia, che è il contrario, e anche lì non si può vivere.
E questo Nietzsche l'ha capito molto bene, no? Quando ha detto bisogna dimenticare. No, fa parte della civiltà, poi saper dimenticare. Certo, non tutto, se dimentichi tutto, buonanotte, sei morto.
Io lo metterei, noi parliamo, pensiamo alla memoria di solito come qualcosa di riproduttivo, no?
Sì.
Riprodurre qualcosa, ma invece lo sforzo è pensare a una memoria produttiva, perché cambia.
È produttiva perché il tuo respiro è produttivo.
Cioè, sembra una ripetizione, ma è uguale a te stesso.
No, è quando ti manca l'aria che te ne rendi conto, no? Questi poveracci che col Covid hanno fatto quell'esperienza terribile che gli manca l'aria, no? E allora ti accorgi quanto è creativo il respiro, no? Quello che ti tiene in vita, appunto, no? Dobbiamo fare la pausa, no?
Sì, volevo sentire Franco se vuole intervenire ancora un momento prima della seconda pausa. Franco?
Sì, dico una cosa molto, molto, molto rapida. Allora, che riguarda il ritmo. nella scrittura e nelle scritture antiche abbiamo delle indicazioni metriche che sono generalmente molto precise, sto pensando soprattutto al XVI secolo, XVII secolo, però c'è una cosa che ad esempio noi non possiamo sapere dalla scrittura, ma sappiamo dai trattati, e cioè nei tempi ternari normalmente, adesso non voglio rubare il mestiere al maestro Capuano che è un bravissimo direttore, ma mi permetto di dire questa cosa in sua presenza, in un tempo ternario, ad esempio di tre quarti per dirlo alla moderna, se avete in mente un valzer, eccolo, noi normalmente battiamo il primo movimento è detto in battere, quindi sarà un, due, tre, gli altri sono in levare, sono più leggeri. Anticamente questa idea del un, due, tre non c'era, ma era limitata a determinati tipi di notazione, a determinati momenti. Erano due movimenti in battere, un, due, tre, un, due, cioè quindi cambia radicalmente anche la visione della lettura, dell'interpretazione di quella pagina musicale. Questo non c'è scritto, no, nella pagina, lo sappiamo grazie all'Historical Informed Performance. Ecco, va bene, scusate, facciamo senz'altro la pausa, grazie.
Grazie anche a Franco. Sì, facciamo la seconda pausa. Riprendiamo tra un quarto d'ora. Sono per me adesso 17:35. Riprendiamo i 50 per gli ultimi 40 minuti. A tra poco. Sì.